tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Allora, senti, Trouble Son, Miles Kane su Radio Rock. Diamo subito il buongiorno a Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E questo è il Sollazzo del Pappagallo, versione ufficiale, quella del venerdì, quella in cui si parla dei film in uscita nel weekend. E siccome i film sono tanti e siccome il nostro Boris li ha visti praticamente tutti, voglio andare velocissimo perché voglio parlare di un sacco di film questa mattina, di tutto, se riusciamo, quello di cui c'è da parlare. 3899 106 600
di fauna,
flora, sì.
Fauna, flora, piante, fiori e frutti.
Alle elementari, fauna e flora e...
Io ricordo solo piante, fiori e frutti perché io giocavo a noi cose città.
Allora, parto subito dal primo film che hai messo in lista, che tra l'altro è il film che mi incuriosiva molto, sì. E cioè L'amore secondo Dalva, film drammatico di Emmanuel Nicot, che mi interessava vedere al cinema e voglio sapere cosa ne pensi. Partiamo subito da qui.
Ma è un film molto molto bello secondo me. L'argomento è drammatico perché insomma è il racconto di una storia di incesto,
sì.
La cosa ancora forse più insostenibile, diciamo, ma nel senso buono, è che lo spettatore è costretto a mettersi dal punto di vista della bambina,
sì.
Con tutte le difficoltà, no? Cioè nel senso che poi deve fare l'esercizio lo spettatore,
quindi
aiutato.
Incesto e pedofilia sostanzialmente,
esatto,
anche.
Sì, 12 anni, quindi sì, certo. Era già talmente grave l'incesto,
dai,
che non
sì.
avevo pensato che
sì.
c'era anche quello. Ed è un film interessantissimo. L'avrebbe potuto probabilmente fare solo una donna in questo senso, ed era giusto che sia lei a dirigerlo e lei a scriverlo per avere il massimo controllo su un argomento del genere. E la cosa che insomma è molto sconvolgente è il fatto che riesce con grande maturità narrativa e visiva a raccontarti tutto il dramma, tutto il disgusto, tutto il senso dell'abuso più profondo, e allo stesso tempo anche però quello che macina all'interno di questa ragazza, di questa ragazzina, quello che è successo, no? I sentimenti contrastanti, quella parte di plagio che la porta ad avere pensieri, no? Appunto l'amore secondo Dalva, il capire che come questo influisce anche sul suo sul suo processare i sentimenti, anche sul momento e anche riguardo a quell'abuso, e far rendere conto allo spettatore quanto incesto e pedofilia sono abusi talmente estremi, non perché ce ne siano altri che siano meno gravi, che il danno che possono fare sono estremamente più forte di quello che già quello che possiamo immaginare è. Ecco, voi sentite la difficoltà che io provo a parlarne,
certo.
E immaginate quanto sia stato difficile farne un bellissimo film. C'è questa ragazzina pazzesca, devo dire, che sembra un po' Cara della Vigne piccola, se ci fate caso. C'ha un'espressività pazzesca, e però la cosa bella è che senza essere un film retorico è anche la riconquista di se stessi. Cioè quei 12 anni sono anche il passaggio della linea d'ombra tra l'infanzia e l'adolescenza, che lei vive con una violenza insopportabile, ma in cui lei trova comunque il modo di vivere anche un romanzo di formazione, cioè una crescita personale. Ecco, tutto questo lo rende, devo dire, emozionante, ed è molto interessante anche la scelta che dell'adulto determinante in senso positivo, l'unico adulto, che è questo Alexis Manenti, nel ruolo dell'assistente sociale, che è davvero forse la chiave di tutto il film, perché qui si rischiava comunque, dando a un adulto una visione, un ruolo positivo,
certo,
di finire su una semplificazione. L'assistente sociale, un assistente sociale che ne ha viste di ogni, che vive anche un travaglio personale, perché è un caso difficile anche per lei, effettivamente era da una svolta. Quindi sì, devo dire, veramente veramente interessante, soprattutto appunto per la visione coraggiosa e originale sull'argomento.
Bene, quindi L'amore secondo Dalva,
ed è anche un manuale di sopravvivenza, perché poi ti dice come si può sopravvivere anche all'orrore, si deve vedere secondo me anche proprio per anche per avere, l'avevamo detto anche di un altro film che non mi ricordo, anche perché ti può mettere dentro la testa qualche indizio che tu puoi notare nel momento che si arriva a una cosa del genere, anche perché il film è anche frutto di indagini molto forti.
Bene.
Alice, what's the matter? Something about you really puts me down. You're the wife of the party, you're the toast of the town. Something about you really picks me up, like a hot cup of coffee in a hot coffee cup. Feels like a Saturday, free and easy going. Mind it, it's a Sunday, time to flow from flowing. You can see clearly now the rain is gone, but it looks like someone's gonna drop the bomb. Alice, what's the matter? What's the matter? Alice, what's the matter? Alice, what's the matter? Something about her, she reminds me of you. Something about him, he could be me too. Something about them, something about the other. Something got to tell you about my dad and your mother. Feels like a Saturday, free and easy going. Mind it, it's a Sunday. What's the matter? Alice, what's the matter? Alice, what's the matter? Alice, what's the matter?
Allora, telegrafico Boris, prima di parlare della caccia, direi un paio di messaggi al volo, dai. Qualcuno ci scrive: prof, Boris, hai visto Doubt Death?
Sì.
L'hai visto?
L'abbiamo detto varie volte, molto interessante. Fatto molto bene.
Bene. E poi, di nuovo, direttore, buongiorno, buongiorno Boris, un brevissimo commento sui David di Donatello. Se dovessi fare in pillole un minuto sui David, velocissimo.
Ma soddisfacente, nel senso che più migliora il sistema di voto, no? Cioè, in questo caso i giurati, se non votano per due anni consecutivi, vengono estromessi. Da quando è arrivata la periodo tassi, si è costruito comunque un roster di persone un pochino più competenti. Hanno smesso di votare, no? Politici o quelli che venivano invitati per amicizie, più sono eque le votazioni, quindi secondo me il miglior film per consenso pubblico e di critica era Le Otto Montagne e ha vinto. Se Esterno Notte viene considerato un film, il miglior regista non poteva che essere Roberto Andò. Molto azzeccati i due protagonisti, Barbara Ronchi, che è stata bravissima in Settembre, e Fabrizio Gifuni, tra l'altro Settembre con un bel riconoscimento perché ha vinto anche un miglior esordio con Giulia Steigerwald. Felicissimo, veramente felicissimo di Francesco Di Leva come miglior non protagonista, sia perché se lo meritava in Nostalgia, ma se lo merita in generale per tutto quello che ha fatto fino adesso, soprattutto con Mario Martone, sia per il suo impegno sociale col Teatro Nest, sia perché ci voleva qualcuno che salisse sul palco e ricordasse i trionfi del Napoli durante maggio. E poi, ecco, forse Fanelli, che pure è stata brava in Siccità, poteva lì tra i non protagonisti ce n'erano diversi. Secondo me, tra non protagonisti e non protagonisti mancava Lidia Vitale per Ti Mangio il Cuore, proprio tra le candidature, e Saul Nanni per Brado tra i maschi. E lì c'è l'altro problema, insomma, che i giurati non vedono tutti i film, e i film che non sono andati male in sala, ma che avevano magari delle grandi performance rimangono penalizzati. Là bisogna trovare il modo di farglieli vedere, oppure fare una commissione ristretta che decida le nomination e poi fare, diciamo, la votazione generale sui, sui premi. Però insomma, buono, sconfitto Gianni Amelio, insomma, in maniera piuttosto pesante,
sì.
Il che dimostra secondo me che le truppe cammellate, cioè quelle 200-300 persone che le muovono le grandi major italiane,
sì,
servono per le candidature ma non servono per i premi. Sui premi poi i giurati decidono secondo coscienza. E non so quanto conviene a questo punto muoverle le truppe cammellate, perché se muovi uno se muovi, diciamo, tutta questa maratona per avere 11 candidature e il risultato è zero David, forse il risultato è controproducente.
Invece sulla caccia, anche qua abbiamo un minutino, Boris, sì. Di Marco Bocci, vai.
Allora, a me Marco Bocci, devo dire, attore molto pop e popolare, sì, è diventato un regista interessante, un regista ossessionato dai temi della famiglia,
sì.
Se ve lo ricordate, Attore bello monaco non piove mai, era un ottimo film dove c'era tra l'altro Picchio, Libero di Rienzo, Giorgio Colangeli, Sartoretti. Ed era un bel racconto, no? Cioè un bel racconto tra la criminalità e il melodramma. Qui nella caccia addirittura ci troviamo dentro una famiglia borghese, un padre ossessionato dalla caccia, dall'etica della caccia, quattro fratelli che sono stati traumatizzati da questo padre e anche dall'abbandono della madre. Sembra un film normale, un thriller familiare, no? Quasi alla danese all'inizio. Poi a un certo punto si frammenta nelle storie di questi quattro fratelli, che sono quattro persone spezzate, che hanno perso proprio non tanto la moralità, ma quanto proprio la barra dritta per sopravvivere nella vita, e li vediamo perdersi proprio piano piano, no? Sembrano normali le loro vite, forse quella della sorella Laura Chiatti meno, che però insegue la normalità. E si arriva a un finale che, se te l'avessero raccontato, avresti detto: vabbè, impossibile, no? Cioè, è pazzo, è incredibile nel senso di non credibile. E che invece Bocci ha il merito di rendere assolutamente credibile. Okay. Ottimi gli attori, c'è un Pietro Sermonti in un ruolo drammatico, sì, clamoroso, con una scena drammatica, ragazzi, tra le più belle che io ho visto,
okay,
sia come scrittura, sia bravo proprio Pietro nel farla. Insomma, mi sembra uno di quei registi che hanno la capacità di fare film di genere, film popolari per il pubblico, dicendo cose intelligenti. Non ne abbiamo tantissimi, perché noi passiamo dagli autori a il pop trash, e questa roba di mezzo, i vari Lucchetti, Mazzacurati, Dalatri, adesso ci mancano. Ecco, Bocci potrebbe andare in quel posto là, sui temi drammatici.
Bene, quindi La caccia
Non si può vedere, di quelli veri proprio.
La caccia, The Hunt, New Model Army. We're looking for you. You will pay the price for my own sweet brother and what he has become, and 100 other boys and girls and all that you have done. We picked up the trail at the Seven Crowns. One of your cronies, he was doing your rounds. We followed him, just a silhouette figure up Market Pass, where the headlamp shine on the broken glass. We followed him. Over the bridge by the old canal, where the shadows dance on the lighted wall, stopped to light up a cigarette. Trouble in their own home beat. There are old folks battered in their own home street in this city of ours.
isn't here, but they don't recall in this city of ours. So we followed your man back to your front door, and we're waiting for you outside. Cause not everybody here is scared of you, not everybody passes on the other side. No police, no summons, no courts of law.
The Ant, New Model Army. Senti un po', dunque, intanto ci scrivono: scusa Boris, torno su Siccità. Secondo me aveva il potenziale per essere un colossal clamoroso, mentre a me è sembrato il classico film all'italiana, bello, fatto bene, ma niente di così speciale. Non so se mi spiego, ma il tema toccato in quel contesto poteva diventare un film strepitoso. Che ne pensi?
Sì, ma sarebbe stato un altro film, e secondo me in parte lo è stato, nel senso che per le capacità produttive italiane tu hai fatto un film d'autore in un contesto post-apocalittico credibile, e forse questa è la cosa più interessante, no? Mi viene in mente La Strada per immaginare un esempio statunitense. Non credo che Virzì volesse fare un colossal, se l'avesse voluto fare l'avrebbe potuto e l'ha dimostrato. Non mi stupirebbe se qualcuno provasse a farne un remake, o magari anche Virzì che se ne va in Hollywood a farlo. Però secondo me invece è proprio quella la parte interessante, no? Nel senso che parti come quelli della Fanelli, di Orlando e di Tortora, tu in un post-apocalittico reale non l'avresti potuto fare, non l'avresti potuto proprio portare. Serviva anche quel senso di minimalismo che un colossal non avrebbe avuto, quindi è un problema di intenzioni, e secondo me è più interessante questo aspetto là.
Certo.
Altrimenti avresti avuto un film come tanti altri, solo con il Tevere prosciugato invece che ne so, il terremoto di Sant'Andrea.
Senti, vediamo, c'è un vocale velocemente. 3899 106 600.
Ciao,
ritorniamo
sono
un attimo.
Fulvio, volevo dire che Boris, scusate, è bravissimo.
Questa qui è la cover di The Hunt dei New Model Army, poi rifatta anche dei Sepultura in Chaos AD.
No, non è la cover. Sbagli, sì, non è la cover. Erano i New Model Army. È la cover. Era il New Model Army.
Ah,
che
no,
ho capito
la cover. No, lui, perché tu avevi annunciato dicendo The Hunt, The New Model
sì,
Army.
Erano i New Model Army che poi, sì, sono stati riproposti anche dai dei Sepultura. Era meglio quello di Fulvia, sì. No, invece volevo dire, su Book Club, il capitolo successivo. Ho visto il trailer prima di vedere il film, uno degli ultimi film che ho visto, se non mi ricordo. C'era questo trailer che ho avuto, ti giuro, Mary Steenburgen, attrice famosissima, Ritorno al Futuro 3, ha fatto tantissime cose, Jane Fonda, insomma un marchio di fabbrica, Diane Keaton, stupenda, meravigliosa. Avevo paura, ti giuro, ho avuto poi loro tre a Venezia, Candice Bergen, sì. Com'è sto film, Boris?
No, allora, io faccio sempre la clausola nei riparenti, no? Cioè, che ne so, metti Margherita, ti vengono adesso Margherita, che ne so, Margherita Bui perché per il cinema d'autore, adesso viene Monica Scattini, purtroppo che non c'è più, però insomma, mettete le quattro vostre attrici un po' cieche che possono fare, le mandi a fare un viaggio in Italia se sono statunitensi, o negli Stati Uniti se sono italiane. Ci metti nei riparenti e Book Club viene meglio. Cioè, e non per, io poi ho una grande stima nei riparenti. Uno, perché è un uomo di grande cultura. Due, perché quello che fa lo fa bene. Poi può piacerci o non piacerci.
Scusa, apro una piccola parentesi, visto che visto che ricordavi Neri Parenti, abbiamo ricordato prima la scomparsa di Henry Goldoini,
eh sì.
Che è stato un grande protagonista di quella commedia per tanti dei cinepanettoni, però lui, ricordavo, aveva anche sceneggiato Gli occhiali all'oscuro, che è stato un gioiellino, grande, Acqua e sapone di Verdone, il regista di Cuore nella tormenta, sempre di Verdone,
un grandissimo mestierante degli anni 80 e 90. Ma poi, voglio dire, uno che si inventa Don Matteo,
sì,
e se lo inventa dicendo non mi convince Terence Hill perché è troppo bello e troppo western, allora dice dobbiamo giocare su questa cosa, e quindi lo facciamo andare in bicicletta, addirittura lui voleva la moto, cioè perché è la cosa più vicina a un cavallo, io dico, capito, cioè già questo ti rende Dio, certo. In più era veramente uno bravissimo, proprio tecnicamente bravo, e capace veramente di capire dove andava il pubblico, e quindi è una grossa perdita. E dicevo, la cosa,
Book Club, sì.
La cosa che mi sconvolge di Book Club è che era brutto pure il primo capitolo, cioè tu dici vabbè, no, ti è riuscito il primo, perché noi ne abbiamo avuti tanti, di solito erano quattro uomini, no? Mi ricordo Quartet, dove c'era Dustin Hoffman, Robert De Niro e vari altri, e di solito queste alla prima botta funzionano, perché metti quattro vecchi leoni o quattro vecchie leonesse, gli fai dire due cose, non cerchi di non fare danno da regista, e te la porti a casa, perché poi noi siamo dei nostalgici, perché comunque noi a Jane Fonda e a Diane Keaton ancora, insomma, no, un invito a cena lo faremmo, certo, per non dire altro, e andava bene così. Loro riescono a rovinarlo, cioè riescono a rovinarlo, riescono a mettere una serie di stereotipi sulle donne che su donne anziane danno ancora più fastidio, queste donne che ci sguazzano, cioè che recitano serenamente come se non fossero mai andate oltre il 2000, non ci fosse stato il femminismo, non ci fosse... ma non perché siano fastidiosi, ma proprio perché sono antichi, nel senso anche le loro coetanee le troverebbero fastidiose, ma in più va bene tutto, perché poi lo stereotipo è l'alveo della commedia, della comicità, andrebbe bene anche questo se ci fosse uno straccio di ritmo,
okay.
Per cui tu hai queste quattro che sembrano Maradona, Pelé, Cruyff e Van Basten, che giocano all'età che hanno, ovviamente Maradona e Cruyff addirittura morti, e sanno palleggiare, fanno dei colpi di tacco straordinari, ma non è che possono far rovesciate, non è che possono correre, non è che possono, quindi le vedi giocare e dici madonna quanto sono brave, dopo 5 minuti dici però sono quattro vecchie,
certo,
nel senso buono della parola, e non c'è nessuno che ti dà una mano.
Vabbè, quindi Book Club,
no, non si deve vedere, ma poi
mai nella vita,
è bullismo, è bullismo contro la terza età, capito? Cioè, queste donne sono ancora brave, da Diane Keaton e Jane Fonda in particolare ancora fanno bei film, ed è secondo me la cosa più maschilista di tutto, mettere quattro ultra settantenni facendo finta che possono far ridere, e l'unica cosa che ci fa ridere è il fatto che siano quattro ultra settantenni.
Benissimo, quindi Book Club non si deve vedere, mi pare di capire. Torniamo fra poco.
È fastidioso. Don't wanna tarantala, hey, hey, mambo. No more mozzarella, hey, mambo. Mambo Italiana, try an angelada with the fish, baccalà, and then hey, gumba, my lover, how you dance the rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo, if you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere, hey, mambo, mambo Italiano, hey, hey, mambo, mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kiss it, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Hey, Chadnur, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissa, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Radio Rock Podcast. E allora, Rose.
City Band, Slow Burn. Caro Boris, siccome siamo un po' indietro con i film che dobbiamo fare, io direi assolutamente di andare veloci su un paio di film che metto insieme semplicemente perché in modo molto razzista sono due film
tutti uguali, diciamoci.
Sono due film dell'estremo oriente, diciamo così. Cioè il primo si chiama Ritorno a Seul, e quindi è un film coreano, e poi c'è The First Slam Dunk, che invece è un film giapponese, cioè due film dell'estremo oriente. Prima di parlarne un attimo solo, da ragazzo di 20 anni mi preoccupavo molto dell'opinione degli altri e rinunciavo a alcune cose per timidezza. Ora la soglia dei 50 me ne frego altamente, vivo molto meglio rinunciando a nulla. Non ho capito che c'entra con quello di cui stiamo parlando, ma va bene lo stesso.
Non ho ben capito come deve essere la nota. Io comunque c'ho in testa sta canzone da un sacco di tempo, di anni.
Cosa?
Dico non te pierdas perché voy a comenzar a llamarmi se enemigos che me vienen a matar. Io non me espongo.
Che hanno fatto, che ha fatto Paniconi prima di
non lo so. Io ho paura, veramente, ragazzi.
Tu capisci che hai un problema a delegare una parte del tuo spazio a loro, sì.
Molto paura.
Io è giusto che tu lo sappia.
Va bene, va bene. Allora, vediamo un po', ragazzi. Qui ci arrivano messaggi veramente incomprensibili. Va bene. Dicevo, allora, Ritorno a Seul e The First Slam Dunk. Come sono?
Allora, era Ritorno a Seul e Plan 75, però possiamo mettere anche il First Slam Dunk, che è tutto estremo oriente.
Ah, perché sì, perché effettivamente io pensavo a due film estremo oriente e anche First
Slam Dunk. No, ma hai ragione, hai fatto sono io che sono limitato.
No.
Così facciamo Giappone, Corea del Sud e ancora Giappone, mi sa.
Sì.
Allora,
no, e Filippine, mi sa. No, non so.
Filippine può essere, sì.
Filippine,
Plan 75 forse è Filippine, sì. C'hai ragione. No, Giappone.
Ok.
Giappone e Filippine.
E Filippine anche, Giappone, perché no?
Perché sono tutti uguali anche là.
Quindi
sono
tutto
più bassi.
Estremo Oriente, vai.
I filippini sono più bassi del giapponese. Lo sono più bassi del giapponese. Sono, lo so che sono più, meno dotati dei giapponesi.
Non lo so, mi vogliamo dicono. Fare un focus sui filippini?
Ma, no, perché avevo una volta avevo pure.
Sì, oggi dobbiamo parlare di tre film in un intervento solo.
Ho scaricato la classifica e ti posso assicurare che i filippini erano
ottimo.
Al 102° posto. Va bene, allora, partiamo dal più semplice. First Slam Dunk, capolavoro. La cosa più bella in assoluto, secondo me, è che l'autore del manga prende e fa la sua opera d'esordio sul suo capolavoro dei manga.
Bellissimo.
E tu dici, che cosa fa Yue, e dice, vabbè, farà esattamente quello che ha fatto il manga. No, dice, va bene, sai che c'è, visto che comunque io questa storia la conosco da un sacco di tempo, rovesciamola. Cioè, rovesciamo la sua stessa storia. Io una cosa che ho visto fare solo a Saviano, quando davanti alla pranza dei bambini va da Claudio Giovanese e gli dice, sì, io voglio farlo, però non dobbiamo seguire il libro. E tu dici, vabbè, probabilmente
sì,
è schizofrenia o una cosa del genere. E invece la storia, la scelta è geniale. Ti dimostra che lui ha un occhio cinematografico,
sì,
perché capisce che deve prendere un personaggio secondario, che è la guardia. Questo è un film sul basket, un'animazione sul basket. La guardia, che è quel ruolo anche nel basket, che ha un ruolo strategico, ma non è il protagonista, no? Il protagonista sono altri ruoli, però è essenziale. Questo rovesciamento di visione rinnova completamente, pur mantenendo lo spirito, forse dal Mandank, e ne esce, secondo me, un'opera interessantissima che piacerà a chi non lo conosce e piacerà ancora di più, probabilmente, a chi l'ha amato come manga. Quindi capolavoro, si deve vedere. Che bella vitalità intellettuale quella di uno che, dopo che si è magnato il mondo con il suo talento, decide di trovarne un altro esordendo e rovesciando il suo capolavoro stesso. Plan 75, film ambientato in un futuro prossimo. C'è il problema che in Giappone viene è un'ossessione l'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, praticamente noi, e c'è questa idea geniale, il soggetto geniale, che in Giappone decidono che dopo i 75 anni l'eutanasia è gratuita, perché insomma, no, se non sì, ti va più di vivere, lo Stato ha una certa convenienza Mi viene da pensare che potevano inventare il Covid, se proprio ci tenevano a fare una cosa del genere, o l'hanno pure anche fatto. Probabilmente firma la Coreda, non so se vi ricordate, lui è uno di quelli che ha la Coreda, non è di Coreda ovviamente, uno di quelli che guarda la società, ci mette dentro un'idea bizzarra come questa e poi, come se fosse quasi un momento di visezione, prova a far agire i personaggi nella maniera più razionale possibile in base a quella roba là. Io la trovo un esperimento antropologico fantastico e creativo nel momento in cui ci metti la fantasia. Riesce fino a un certo punto, secondo me, perché in scrittura qualche problema c'è. L'ossessione per il soggetto e per la morte è eccessiva. Secondo me bisognava scommettere sulla quotidianità di questo racconto. Cioè veramente scommettere sull'aspetto antropologico, però è veramente molto molto interessante. Okay. Ritorno a Seul, che fatica. Allora è una sorta di, come si chiama quello di Sofia Coppola con Bill Murray in Giappone,
Lost in Translation.
Lost in Translation è una sorta di unione tra Lost in Translation e The Terminal. Okay. C'è Freddy, questa ragazza di 25 anni, coreana di origine ma francese di fatto, perché è stata adottata dai francesi, che per vari motivi fa scalo in Corea del Sud, non ha nessuna intenzione di vedere la Corea del Sud, ma viene costretta a rimanere là da un problema aereo. Ed è anche qua un soggetto molto interessante. Io devo dire che in Estremo Oriente, e in particolare in Corea del Sud e Giappone, hanno una capacità di avere delle belle idee. Questa è un'idea anche banale, se vogliamo, perché qual è, diciamo, il motore di tutto? È che lei non c'ha nessuna voglia, ma si trova costretta ad avere un approccio con le sue origini, ed è una specie di piano inclinato, non devastante, cioè nel senso molto duro, molto complicato, perché chiaramente se per 25 anni non hai fatto i conti con te stessa, devi in qualche modo, e con quello da cui provieni, devi in qualche modo trovare una strada. Poi lei, insomma, decide di andare anche a cercare la famiglia biologica, e insomma sembra un incrocio tra Antonioni e il nuovo cinema coreano.
Okay.
Che è abbastanza folle se pensate al nuovo cinema coreano, alla nuova televisione coreana e anche Squid Game, per intenderci, in cui ciò che succede in Corea del Sud, che è sempre molto veloce, molto, cioè non è strano che una ragazza, da che non voleva nemmeno vedere il suo paese, voglia cercare la sua famiglia biologica, è un modo di pensare e di portare avanti le cose abbastanza simile. Dall'altra parte però, cinematograficamente ci sono anche dei ritmi che non sono quelli, dei ritmi di riflessione, di lentezza. Film d'autore vero, secondo me, nel senso che veramente costruisce qualcosa di nuovo all'interno di Steccati. Lui è David Chu, che tra l'altro farà il giurato anche a Cannes. A me piace tantissimo, credo, franco cambogiano, se non ricordo male, e si capisce, si sente la doppia natura. Ci sono dei momenti veramente struggenti, veramente sì, bellissimi, e lui ha la capacità di tenerli tutti insieme. Bene. È bello compatto, quindi
facciamo
bravo.
Soltanto il giudizio. Quindi abbiamo detto The First Slam Dunk,
si deve vedere,
Plan 75,
si poticchia,
Ritorno a Seul,
si deve.
Bene, torniamo fra poco e parliamo di Love Again.
Sì, e poi se abbiamo proprio due minuti per Still con Michael J. Fox, che è stupendo.
Benissimo.
Sello Song, loro sono i Fontaines DC. Abbiamo promesso, caro Boris, che avremmo terminato con ancora un paio di cose, perché al cinema c'è Love Again, quindi adesso ne parliamo, però poi volevamo parlare anche di Still, il documentario di Michael J. Fox,
un po' anche di, perché un po' vabbè, anche poi di. Lo spieghiamo.
Va bene, ok. Che invece credo che sia su Apple TV, se non sbaglio, Apple TV. Partiamo da Love Again, vai.
Allora, Love Again è in fondo, perché è un po' book club, no? Un po' meglio, però perché fare un film d'amore come lo faresti 30 anni fa? Mi vedo quelli che sono stati fatti 30 anni fa, no? Cioè con sì. Meg Ryan e via dicendo. Farlo male e con attori peggio,
sì.
È anche peggio, insomma, vabbè, cioè, poi ci sta anche quell'aspetto, secondo me, che ti innamori a un certo punto nelle stagioni cinematografiche di alcuni attori, no? In Italia era successo Nicolas Vaporidis, che secondo me è anche bravo, cioè, ha fatto delle cose a teatro interessanti, che però se come sex symbol adolescenziale valeva quanto Jerry Calà 40 anni fa, nel senso che noi ancora ci chiediamo com'è possibile Jerry Calà se le faceva tutte, soprattutto nell'83 87, cioè non se ne perdeva una e aveva, non aveva già più i capelli, e senza nulla togliere a chi non ha i capelli, però voglio dire, no, capito, non sembrava proprio un uomo di un fascino
irresistibile.
Lo stesso era per Negro Solvedis e Priyanka, Chopra, un po' di più, però non riesco a capire che tipo di carisma possa avere la Meg Ryan e via dicendo. Che cosa dire di Love Again? È scritto mediocremente, è girato mediocremente, è recitato mediocremente.
Ottimo.
La cosa più interessante è la colonna sonora e un ruolo di supporto, entrambi coperti da Celine Dion. Ecco, se la cosa migliore di un film è Celine Dion.
Siamo messi male. Ecco, ok, perfetto. Dai, chiudiamolo così con Love Again. Quindi
non si può proprio perché c'è peggio di Book Club. Non poteva fare.
Non si può vedere. Still
è, allora, Davis Guggenheim, se ve lo ricordate, è quello che aveva fatto Una scomoda verità con Al Gore. Di e con Al Gore, ecco, insomma, in qualche modo il documentario che fece risorgere Al Gore dopo le elezioni perse, che penso, mi pare che vinse anche un Oscar, se non ricordo male, oppure sì, credo di sì, comunque. E racconta Michael J. Fox, no? Michael J. Fox lo sappiamo tutti, icona, un ragazzino canadese che viene da una base militare, anche lì in maniera abbastanza improbabile, bello ma non bellissimo, molto basso, che diventa l'icona anni 80, il sex symbol anni 80, Voglia di vincere, Ritorno al futuro, Giorno a New York, tante cose, insomma, con cui la casa Keaton, TV e cinema sembrano non poter fare a meno di lui. Giovanissimo, a 29 anni, scopre di avere il Parkinson. Riesce,
sì, nel momento poi tra l'altro di piccolo la sua carriera,
sì, in cui non sembrava non potesse esistere Hollywood senza Michael J. Fox, lo nasconde per un po', riesce a fare ancora alcuni film molto belli come Un presente, una storia d'amore, ricordo un critico che ancora si pentirà di questo, dice: bravo Michael J. Fox nella parte del capo di gabinetto di Michael Douglas, peccato che sembri molto piccolo perché sta sempre seduto. In effetti era semplicemente che era legato alla sedia per evitare appunto di tremare, questo per far capire che a volte noi dovremmo stare attenti, insomma, a quello che scriviamo. E che fa Davis Guggenheim? È interessante raccontare una cosa. Davis Guggenheim è il compagno di Elizabeth Shue. Elizabeth Shue è la Jennifer di Ritorno al futuro 2 e 3.
Sì.
Quindi è una sorta di cognato cinematografico,
sì,
di Michael
bella questa. Molto bella.
Molti non ci hanno fatto caso, però è la chiave del documentario, perché tra di loro c'è una confidenza, la confidenza tra due vecchi amici che condividono il grande affetto per un'altra amica. E nonostante Davis Guggenheim come regista sia molto classico, non abbia guizzi particolari e soprattutto per l'amico ha un'amicizia, un'ammirazione che lo bloccano, che cosa ha fatto? Si è trovato però un montatore che non aveva questo legame, Arti, che si inventa due cose geniali che rendono, secondo me, il documentario bellissimo. La prima,
ma c'è una, scusami, c'è proprio un attore che interpreta, cioè ci sono degli attori oppure
no,
sono
No. Okay. La cosa bellissima, che cosa fa? Bravo che mi hai fatto questa domanda, perché la risposta che stavo dando era la tua domanda che non avevi ancora fatto. Che cosa succede? Lui si inventa di commentare i racconti di Michael J. Fox,
sì,
con le scene dei suoi film. E tu dici, che idea pazzesca. No, perché quasi sempre, se parla di Ritorno al Futuro, non usa una cosa di Ritorno al Futuro, ma usa una scena di un altro film,
ah,
che è perfetta però per quello che sta raccontando.
Ah, ok.
Crea così un patchwork che unisce la voce e il racconto straordinario di Michael J. Fox con l'icona che era stata, allo stesso tempo smontandola e rimontandola. L'altra cosa che fa è che i due, tra un Chuck e l'altro, si dicono delle cose da amici. Gli dice come vai, i tuoi nuovi lividi come vanno, ma riesci hai migliorato la fisioterapia, i movimenti. Tenete presente che Michael J. Fox viene mostrato proprio in tutta la sua sofferenza del corpo,
sì.
E lui li lascia, il montatore li lascia, nel primo montaggio li lascia molte di queste cose. E così tu vivi da una parte il grande mattatore, perché Michael J. Fox ti fa morire dalle risate anche adesso. Tu ti scordi che è malato, cioè il momento di compassione, di pietà e anche un po' di fastidio, perché non è facile reggerlo, sì, ti passa immediatamente. Tanto che io ho pensato, se fossi il capo dell'ABC, dell'NBC, dell'HBO, io prenderei e direi: sapete che c'è? Lo faccio diventare il nuovo David Letterman, così com'è adesso. Faccio questa sfida, lo metto alle 23 e ci, sì, provo, sì, perché ancora ha tutti i tempi, ha tutte la forza, la penetrazione anche nell'immaginario. Allo stesso tempo però non ti fanno nessuno sconto e ti dicono: guarda che lui sta così adesso. Lui vive questa battaglia da più anni di quelli che tu puoi anche solo immaginare. Ed è ancora così, c'è ancora lotta, è ancora uno divertente, è ancora uno con cui usciresti la sera tutti i giorni. E sta roba è impareggiabile. Io di Still ancora non ho capito se ho più riso o più pianto. So solo che voglio diventare il migliore amico di Michael J. Fox. Tanto mi stava sulle palle allora, perché secondo me era troppo fighetto. Anche se era fantastico, Ritorno al Futuro rimane uno dei miei film proprio, certo, coperta di Linus. Però lo trovavo fondamentalmente antipatico. Mi sembrava il Bryan Adams del cinema, no? Cioè, che è tutto troppo perfettino. Adesso io voglio diventare il suo migliore amico. Cioè,
bene, è molto anni 80, pranzo tutti i giorni. Anche questa canzone con cui chiudiamo oggi, I'm Still Standing. Lui è Elton John.
Posso chiamarti tra un po' maestro?
Still, il film di Michael, sì, J. Fox su Apple TV.
È bello, bello.
Da recuperare.
Bello.
Grazie, Boris. A settimana prossima. Ciao a tutti, buon weekend.
Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.